con IPR On Air, un ciclo di interviste condotte dai professori e personalità di Ateneo. Un modo per scoprire il futuro anche più immediato, tra nuove strade e nuovi modelli sociali, culturali, politici, economici e altro ancora. La professoressa Susanna Esposito intervista Giovanni Rezza.
Buongiorno, per me è un piacere essere qui a intervistare Giovanni Rezza, che dirige il Dipartimento Prevenzione del Ministero della Salute, che ormai molti conoscono quasi come se fosse un caro amico, visto che è stato più volte intervistato dai vari telegiornali proprio nel corso dell'emergenza Covid. Giovanni è un espertissimo di epidemie e quindi vorrei iniziare l'intervista ricordando una delle epidemie che in passato ha sterminato milioni di persone, in particolare il vaiolo, in quanto negli anni... Cioè, in quanto pochi mesi fa abbiamo proprio, l'OMS ha proprio commemorato l'anniversario della scomparsa del vaiolo da 40 anni, vaiolo che aveva causato 300 milioni di morti. E diciamo che negli anni 80, quando c'era stata l'eradicazione del vaiolo, alcune autorità americane avevano sottolineato come le malattie infettive stessero scomparendo, in quanto era possibile far scomparire anche la polio grazie alla vaccinazione. È chiaro però che queste sono malattie che interessano essenzialmente l'uomo, mentre negli ultimi 40 anni abbiamo visto epidemie di malattie che passano da animali all'uomo. Abbiamo visto l'HIV trasmesso dai primati, l'Ebola trasmesso dai pipistrelli della frutta, SARS dai pipistrelli del pangolino, MERS dal dromedario. Cosa ci dici di questo?
Beh, in effetti quella contro il vaiolo fu la più grande vittoria proprio registrata, diciamo, ormai da l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Fu molto attiva nell'eradicazione. Il vaiolo era una malattia antica, passata dall'animale all'uomo probabilmente 2000 anni prima di Cristo, e forse dal cammello, dagli animali domestici, perché le malattie infettive cominciarono a convivere con l'uomo con la nascita dell'agricoltura e dei grandi insediamenti urbani. E ciò accadde prima in Babilonia, nella terra dei due fiumi, no? Fertile e Leucrate, dove c'erano una dozzina di città sufficientemente grandi da determinare una densità di popolazione piuttosto elevata, nel delta del Nilo. E lì abbiamo appunto le prime testimonianze della presenza del vaiolo negli uomini. Tant'è vero che abbiamo queste mummie che hanno dei segni, delle cicatrici, proprio l'esito, diciamo, delle pustole vaiolose. Dopodiché il vaiolo, essendo diventato un virus completamente umanizzato, non avendo più un serbatoio animale, perché evidentemente il virus si adattò all'uomo, tanto da mutando, non essere più infettivo e contagioso per gli animali, fu possibile eradicarlo grazie alla campagna di vaccinazione di massa. Ricordiamo, soprattutto vaccinazione di massa, seguito da quella che noi chiamiamo come ring vaccination, cioè identificazione di tutte le persone infette, malate, e vaccinazione di tutti i contatti stretti, i contatti dei contatti di queste persone. Dopodiché è vero quello che ricordavi, sul fine degli anni 70 la massima autorità americana, Chief Medical Officer americano, disse: beh, le malattie infettive sono morte, sono finite, non avremo più a che fare, diciamo, probabilmente con un carico di malattie attribuibile alle infezioni, tanto da essere rilevante. E invece fu rapidamente sconfessato, che abbiamo visto negli ultimi 30-40 anni l'emersione di diversi agenti infettivi. Basti pensare a tutte le volte che Ebola o Marburg sono comparsi in Africa. Si tratta anche in quel caso di focolai animali. Ci sono dei serbatoi nella foresta pluviale, almeno se ne va in giro per la foresta pluviale, torna indietro, evidentemente è stato a contatto con qualche animale, qualche roditore della foresta, scimmie, che pure si ammalano, e torna a casa, mostra la febbre, tutti pensano in malaria, invece comincia a infettare prima i familiari, dopo in ospedale, si crea questa amplificazione di questo focolaio epidemico all'interno dell'ospedale, e così Ebola progredisce da ospedale in ospedale, da casa in casa, e finché non c'è una mobilitazione tale da creare distanziamento tra le persone e fermare l'epidemia. Abbiamo visto il virus Nipah comparire diverse volte. Il Nipah anche ha come serbatoio il pipistrello. Il pipistrello è una frutta asiatico, però passa dal pipistrello al maiale all'uomo, a volte da persona a persona. Fortunatamente la trasmissione da persona a persona non è efficiente. Dopo la prima emergenza vera di questo secolo, che è stato SARS-CoV-1, la SARS nel 2002 e nel 2003, sempre un serbatoio animale, il pipistrello, passaggio di specie, evidentemente non sappiamo se tramite lo zibetto o meno, forse lo zibetto viene infettato dagli uomini stessi, non si è mai capito bene, fatto sta che ci fu una strage di zibetti, colpevoli o incolpevoli che fosse. E dopo questo virus che fa il giro prima delle città dell'estremo oriente, e dopo se ne va a Toronto, dove si vede come una società occidentale avanzata faccia fatica con l'isolamento e la quarantena a bloccare i focolai epidemici. E siamo arrivati a oggi, questo SARS-CoV-2, che forse non ci saremmo aspettati una come nuova epidemia da coronavirus. Tutti quanti aspettavano Big One influenzale, arriverà il virus pandemico influenzale, invece non è arrivato il virus pandemico influenzale, cioè è arrivato nel 2009, non è stato così grave, e invece un nuovo coronavirus, di nuovo in Cina, compare in Cina, e questa volta però fa il giro del mondo perché è molto più difficile arrestarlo.
Senti, proprio della Cina volevo parlare, perché alla fine come è nato questo SARS-CoV-2? Perché all'inizio si è cercato di parlare dei mercati cinesi, eccetera, ma i mercati cinesi sono una tradizione che è in corso da anni. Cosa si dice adesso dal punto di vista scientifico sulla nascita del SARS-CoV-2?
A parte queste teorie che lo vogliono far nascere ad ogni costo in un laboratorio, anche se fosse stato, non sarebbe stato come dire, un atto volontario. Possiamo tutt'altro immaginare che si stesse lavorando su qualche coronavirus, modificando, e magari c'è stato un incidente e qualcuno si è ammalato e ha infettato altre persone, però queste sono delle ipotesi che non sono state verificate. Molto probabilmente questo virus, come quello della SARS-CoV-1, trova invece esce fuori dal serbatoio animale, probabilmente fa questo salto di specie da un pipistrello direttamente all'uomo, oppure tramite questo pangolino, che ogni tanto scopriamo qualche animale nuovo, non solo pensavo allo zibetto prima della SARS. E nessuno si fidava di questo pangolino prima che venisse in qualche modo identificato come possibile ospite intermedio per SARS-CoV-2. Fatto sta che non sappiamo bene quando questo virus è stato introdotto nella popolazione umana. I primi casi sono stati identificati a fine dicembre 2019, probabilmente il virus era già presente a novembre, metà novembre. Probabilmente c'è stato un ritardo di comunicazione tra periferia e centro. Questo virus è stato identificato a Wuhan, nel distretto di Hubei. Probabilmente le autorità centrali cinesi non erano state immediatamente avvisate. Ognuno c'ha paura dell'altro, nel senso che una volta che viene identificato un focolaio in una provincia lontana del paese, probabilmente il governatore di quella provincia può passare un guaio se non ha agito prontamente. Questo mi sembra che dopo sia successo a seguito di una rapida indagine che è stata fatta, quindi un ritardo di comunicazione dovuto magari alla paura del governatore della provincia di comunicare questa crisi al governo centrale. Probabilmente si perde qualche settimana e quando si identifica il focolaio, prima questo famoso mercato del pesce. Il mercato del pesce probabilmente non è stata assolutamente l'origine del focolaio stesso e dell'epidemia, è stato semplicemente un episodio di amplificazione dell'epidemia che ha portato dopo all'identificazione dell'epidemia stessa. E in un primo momento si pensa che non ci sia trasmissione da uomo a uomo, ma semplicemente un passaggio di specie dall'animale all'uomo. Dopo invece si scopre che sostanzialmente gli operatori sanitari cominciano ad ammalare, che quindi evidentemente il focolaio è più ampio di quello che si pensava, e tanto è vero che la trasmissione da uomo a uomo subito si rivela essere efficiente. Beh, così probabilmente è nato questo focolaio. Dopodiché è andato avanti dalla Cina alle altre città dell'estremo oriente, che sono quelle più connesse con la Cina stessa, e dopo ha fatto il giro del mondo, mentre in Cina sono stati abili ad arginarlo. Quello che ha mostrato un po' questa epidemia è come le società e i paesi dell'estremo oriente siano più abili anche perché nell'arginare l'epidemia stessa, i focolai epidemici, probabilmente anche perché hanno, a parte governi più autoritari che facilita evidentemente il controllo delle epidemie, ma anche una cultura che fa sì che se bisogna rispettare delle regole, queste regole vengono rispettate per quanto dure possano essere. Abbiamo visto in società aperte democratiche come quella della Corea del Sud l'uso delle app diffusissimo, anche perché quando si ha una crisi di sanità pubblica diventa la cosa più importante, quindi la tutela, diciamo, della salute degli individui e delle collettività, per cui si fa meno magari anche di rispettare i diritti individuali basilari o la privacy degli individui stessi, e quindi l'uso delle app per esempio viene sostanzialmente imposto, così la ricerca dei contatti è anche più facile. Sono società diverse dalle nostre. Nei paesi occidentali si fa fatica invece a controllare l'epidemia, perché spesso prevale quello che è il diritto individuale. Se un individuo decide anche di non avere comportamenti prudenti, può farlo. Non dico che sia un bene, non dico che sia un male, ma in società ha i suoi difetti.
Senti, ma della Cina ora non se ne parla più, e in generale dell'Asia non se ne parla. Com'è la situazione invece lì?
Sembra essere apparentemente molto, molto buono. Probabilmente dal punto di vista del SARS-CoV-2 è il paese più sicuro del mondo. Mi sembra che siano stati identificati 12 casi recentemente. A seguito di questi 12 casi sono stati testati 9 milioni di individui. Per andare a cercare dove il virus evidentemente stesse circolando. Sicuramente hanno delle capacità notevoli di risposta. Sembra che quasi tutte le epidemie vengano fuori da lì, e che le grandi epidemie ci arrivino sempre d'Oriente, in genere dalla Cina, dal Guangdong, dalla provincia cinese, dove c'è una alta densità di popolazione e l'uomo vive a contatto con allevamenti animali intensivi. Pochi controlli probabilmente anche su food safety e via dicendo, però allo stesso tempo, dopo, quando c'è una crisi, hanno una forte capacità di reazione e di risposta. Quindi paradossalmente questa epidemia è nata in Cina, dalla Cina arriva in Occidente, la Cina è il primo paese a porla sotto controllo. Non sappiamo se definitivamente o meno, però da quello che sappiamo ha operato una forte chiusura delle frontiere, opera un forte controllo interno, per cui in questo momento probabilmente il paese che meno risente dell'epidemia e meno ne risente anche dal punto di vista economico, perché molte persone dicono: aiuto, questi provvedimenti che vengono presi nei confronti del virus deprimono l'economia. Io sinceramente penso che non siano i provvedimenti che vengono presi a deprimere l'economia, anche se è vero, purtroppo l'economia delle famiglie, dei singoli, degli imprenditori ne risente dei provvedimenti, ma innanzitutto il virus a deprimere l'economia, perché la gente ha paura, quindi non compra, non investe, non viaggia. È abbastanza normale che finché ci sia questo virus in giro, purtroppo le conseguenze non siano solo sanitarie, ma anche economiche.
Senti, noi siamo stati interessati prima di Francia e Spagna, ora l'epidemia invece nella seconda ondata sembra coinvolgere maggiormente questi due paesi come altri paesi europei. Come ti spieghi questo andamento?
Beh, è difficile spiegarlo, nel senso che noi più che a una seconda ondata stiamo assistendo a una ripresa di questa ondata epidemica che era stata interrotta grazie a dei forti interventi anche di lockdown nazionale. Per esempio da noi c'è stato un lockdown piuttosto lungo e duraturo. Gli effetti del lockdown sono stati abbastanza importanti, rilevanti, anche a medio termine, nel senso che prima abbiamo abbattuto il carico di infezioni di malattia, dopodiché per un periodo piuttosto lungo, fino ad agosto, abbiamo avuto molto bassa la circolazione. Questa è stata naturalmente la conseguenza del lockdown. Sono state avanzate ipotesi, soprattutto aneddotiche, sul fatto che il virus fosse cambiato, quantomeno cambiato l'effetto del virus senza che il virus cambiasse molto. È un po' fantasioso, sinceramente, perché per vedere dei cambiamenti nelle caratteristiche del virus, nelle caratteristiche di contagiosità o virulenza, dovremmo vedere delle mutazioni che si fissano. Altrimenti, come fa un virus a modificare le proprie caratteristiche di contagiosità e virulenza se non ci sono delle mutazioni maggiori? E di fatto, però, tenendo bassa la circolazione, abbiamo visto meno infezioni, meno malati, e coloro che arrivavano in ospedale, che erano sempre di meno, siccome c'era posto, erano persone che erano anche meno malate, quindi avevano anche cariche vitali inferiori rispetto a quelle che vedevamo a febbraio-marzo. Dopodiché c'è stata una ripresa delle attività, come giustamente avviene, dopo estate, l'estate i virus respiratori circolano di meno, ci si può permettere qualcosa in più. E abbiamo visto come ci sono stati molti rientri di persone che andavano in località turistiche, dove si faceva un po' baldoria, diciamo la verità, e dopodiché abbiamo assistito a un vero e proprio episodio di amplificazione dell'epidemia nel nord-est della Sardegna, a seguito della riapertura di attività ricreazionali e discoteche. Quindi ci sono stati rientri sul continente e questi hanno rimesso un po' in moto un meccanismo che però sembrava sotto certi aspetti controllabile, contenibile. Invece in altri paesi europei l'epidemia avanzava quasi incontrollata, innanzitutto in Francia e in Spagna, probabilmente a seguire una certa rilassatezza nei provvedimenti che erano stati presi. Abbiamo visto come invece la Germania ha sempre contenuto maggiormente l'epidemia, diciamo che la Germania è stato il paese che in qualche misura in Europa ha sempre risposto meglio, con un controllo del territorio abbastanza forte. Dopo, ricordiamo, la Germania ha 4-5 volte i posti di terapia intensiva della media europea, insomma, quindi ha sicuramente un sistema basato sull'offerta di servizi che è molto potente, molto forte. In Italia abbiamo tenuto la situazione sotto controllo più a lungo rispetto ad altri paesi europei, dopodiché negli ultimi 10 giorni abbiamo assistito a un escalation, a un rapido incremento, e a questo punto è un po' più difficile rintracciare tutte le catene di trasmissione e contenere i focolai. Non siamo certamente ancora ai livelli di Francia, di Spagna, neanche ai livelli del Regno Unito, che ha visto una crescita dei casi molto rapida, però sicuramente c'è una situazione di allerta che è molto maggiore rispetto a un mese fa. Naturalmente ogni paragone con marzo non è proponibile. Perché? Perché lì facevamo pochi tamponi, quindi la maggior parte delle persone che venivano riscontrate con una positività erano persone già malate. Qua vediamo che a fronte di tantissime persone infette, fortunatamente la quota di malati gravi è molto più piccola. il che vuol dire che riusciamo anche a intercettare molte persone asintomatiche, senza sintomi. Naturalmente bisogna continuare a fare un forte sforzo per cercare di tenere la velocità di circolazione virale relativamente bassa.
Senti, l'OMS è stata un po' criticata per il fatto che, secondo alcuni, è troppo orientata verso i paesi a risorse limitate. Tu cosa ne pensi? Credi che sia ancora comunque un'organizzazione rappresentativa, del globo intero?
Beh, l'OMS naturalmente, come tutti gli organismi internazionali, risponde alle logiche degli stati membri che talvolta possono essere contrastanti. La qualità anche diciamo, del personale dell'OMS può essere è sicuramente variabile. Abbiamo magari delle persone ben formate che provengono da paesi che hanno ottime scuole e università. E altre che vengono anche in qualche modo assunte sulla base della rappresentatività, anche della rappresentatività geografica dei diversi paesi membri. Quindi, no, è un organismo che come tutti è composto da uomini, da persone, e le persone sbagliano anche. Quindi non dobbiamo pensare all'OMS come a un organismo internazionale infallibile. Come tutti gli altri organismi nazionali o sovranazionali, è fallibile, quindi può commettere degli errori. Naturalmente sarebbe importante, ed è importante continuare ad avere un ente sovranazionale in grado di coordinare gli sforzi, disseminare informazioni, cercare di standardizzare, diciamo, sia i sistemi di sorveglianza che le misure di prevenzione e controllo. È importante che lo faccia. Storicamente ha avuto una grande rilevanza ed è giusto che continui ad averla. Dopo è chiaro che l'OMS guarda naturalmente, oltre ai paesi contributori, ha un occhio particolare per quanto riguarda i paesi poveri di risorse. È logico che sia così, perché deve cercare di mantenere un certo equilibrio a livello globale. Quindi, laddove, per esempio, penso agli eventuali vaccini che potrebbero arrivare contro il Covid-19, è chiaro che l'OMS dovrà avere un occhio particolare per l'Africa e i paesi più poveri. Così come per quanto riguarda la sorveglianza, è logico che non ci si debba aspettare un forte supporto da parte dell'OMS per quanto riguarda i paesi più sviluppati, ma è normale e giusto che l'OMS compia uno sforzo anche importante per aumentare i livelli di vigilanza e migliorare i sistemi di sorveglianza nei paesi invece più, diciamo, meno sviluppati, in modo particolare i paesi dell'Africa subsahariana.
Per quel che riguarda scuole e università, cosa ne pensi? Quanto pensi che l'apertura abbia impattato sulla circolazione del virus? Come ritieni che sono, quale ritieni che sarà il futuro a breve termine?
Non ci sono ancora forti evidenze, diciamo, sul ruolo di scuola e università nella diffusione del virus, questo bisogna dirlo. C'è stato un forte dibattito, per esempio, su quanto bambini e adolescenti fossero in grado di trasmettere l'infezione. Essendo una pediatra, sicuramente ne sai più di me su questo. Per quanto riguarda i bambini piccoli, sembra di fatto che siano meno suscettibili all'infezione e che quindi automaticamente potrebbero anche trasmettere di meno, essere meno contagiosi, o quantomeno giocare un ruolo inferiore rispetto ad adolescenti e adulti nella trasmissione dell'infezione. È vero pure che i bambini fanno forme cliniche magari più variegate possibili, per cui è un po' difficile da identificare con certezza l'infezione se non si ricorre a test diagnostici. D'altra parte, gli adolescenti. Beh, gli adolescenti, come i giovani adulti, spesso superano l'infezione in maniera asintomatica o paucisintomatica. Non escludo che ci siano casi gravi, perché i casi gravi purtroppo, quando aumentano molti casi, si verificano anche nelle situazioni, in situazioni diverse, con virus di resti, ma anche il virus influenzale, per esempio. Il punto qual è? Che purtroppo le persone asintomatiche sembrano avere, questo anche gli adolescenti, quindi i giovani adulti, delle cariche virali che sono più o meno comparabili a quelle delle persone più anziane, persone che sviluppano malattie in forma grave. Quindi potenzialmente sono contagiosi, anche se è vero che se una persona ha sintomi, per esempio tosse, un problema evolutivo, insomma, è chiaro che un virus che dà tosse è un virus che si è avuto proprio dando quel tipo di sintomi, perché quel tipo di sintomi ne facilita la trasmissione e quindi anche la sopravvivenza del virus stesso in qualche misura. Quindi sono stati selezionati, evidentemente, vengono selezionati proprio quei virus che danno certi sintomi, perché quei sintomi fanno sì che la persona che li abbia trasmetta di più. Quindi una persona asintomatica, penso un adolescente, un giovane adulto, tende a trasmettere di meno, non perché abbia cariche virali più basse, ma perché, ad esempio, non ha la tosse. Con una persona asintomatica, quindi, può trasmettere per contatto in genere molto ravvicinato, perché trasmette magari respirando poco, magari parlando. Se dopo parliamo a voce alta, come in un locale affollato, ad esempio, quando c'è molto rumore, tendiamo a parlare a voce alta e purtroppo possiamo sputare un po' di più. Quindi, attraverso queste goccioline di saliva, se la distanza è molto ravvicinata, noi trasmettiamo l'infezione. Se la persona tossisce, invece trasmette anche un metro e mezzo probabilmente. Se una, perché emette molte più gocce di saliva, ha una velocità molto maggiore, un'inerzia maggiore, se stabilisce non ne parliamo. Quindi è chiaro che in ambienti sovraffollati si possa, no, verificare dei focolai. Per ora non abbiamo una forte evidenza, diciamo, di focolai, perlomeno in Italia, focolai in ambiente scolastico o universitario. Naturalmente bisogna continuare però a seguire, a monitorizzare la situazione con molta, molta attenzione, anche perché c'è tutto quello che c'è intorno, no? Tutto quello che c'è intorno, attività extrascolastiche, quelle sì, magari, perché quando sei dentro scuola, se le cose sono fatte bene, lo sei distanziato, e i ragazzi più grandi possono utilizzare sempre o quasi sempre la mascherina, quando invece escono da scuola e fanno delle attività extrascolastiche, magari il problema diventa più rilevante.
E dei vaccini contro SARS-CoV-2, cosa ci dici?
Ma i vaccini, c'è una corsa ai vaccini. Abbiamo un centinaio di candidati vaccini in sperimentazione, molti di questi sperimentazione umana. Abbiamo dei vaccini che addirittura hanno raggiunto in pochi mesi la fase 3, quindi la valutazione di efficacia. E i risultati sembrano essere promettenti. Il grosso dubbio era, innanzitutto, saranno vaccini sicuri? Spero di sì, che non ci siano fenomeni particolari come, per esempio, l'antibody enhancement che abbiamo con altre malattie infettive. In questo caso non vedo perché debbano verificarsi un vaccino anti Covid-19 o SARS-CoV-2 che vogliamo, perché il vaccino sia efficace nei confronti della malattia o nei confronti dell'infezione. Per quanto riguarda l'efficacia, dipende dalla risposta immune che sono in grado di evocare. Uno dei forti dubbi era se questo è un coronavirus, siccome gli altri coronavirus non danno in genere un'immunità protettiva a lungo termine, sarà efficace un vaccino contro questo coronavirus? Beh, noi vediamo che dopo l'infezione si sviluppano degli anticorpi e molti di questi anticorpi sono anticorpi neutralizzanti. Dopodiché si tendono a perdere, nel corso dei mesi questi anticorpi tendono a diminuire. Però non è detto che diminuisca a un punto tale da non essere più produttivi, o che una persona che venga riesposta non sia comunque sia protetta o da una rapida crescita degli anticorpi o da, per esempio, l'immunità cellulomediata. Quindi io ho fiducia nel fatto che questi vaccini possano essere in qualche misura protettivi e che la protezione possa esserci anche a medio termine, non sappiamo a lungo termine cosa accadrà. Quando si renderanno disponibili? Beh, questo è un punto interrogativo e credo che nessuno lo sappia, anche se è stato annunciato che, per esempio, uno di questi vaccini, non citerò neanche chi lo produce. Sembra che possa in qualche misura già dare delle dimostrazioni di efficacia entro la fine del mese di novembre. Diciamo, fra quelli in più avanzata sperimentazione abbiamo i vaccini ad mRNA, quindi vaccini genetici, come dire, e vaccini basati su vettori virali. Entrambe queste tipologie, queste piattaforme sono in fase 3. Io credo che entro la fine dell'anno dovremmo avere delle notizie. Speriamo che siano delle buone notizie. Dopodiché, quando si renderà disponibile un vaccino sicuro ed efficace, dovremo anche renderlo disponibile in un ampio numero di dosi. È chiaro che all'inizio non ce ne sarà per tutti, quindi c'è un problema di prioritizzare, diciamo, delle categorie a cui dare, distribuire questo vaccino. E sicuramente operatori sanitari e persone anziane a rischio di malattia grave dovrebbero essere i primi target della vaccinazione.
A proposito di vaccinazioni, siamo nel pieno del periodo della prevenzione dell'influenza. Qual è la tua posizione sulla vaccinazione influenzale e la pneumococcica, anche al di là delle tradizionali categorie a rischio?
Beh sì, quest'anno io penso che sia importante, molto importante vaccinarsi contro l'influenza, anche contro il pneumococco per le persone che hanno più di 65 anni che sono a rischio o siano a rischio di complicanze. L'antinfluenzale quest'anno è stata estesa sia ai bambini fra i 6 mesi e i 6 anni, per quanto riguarda la gratuità naturalmente. E il limite di età è stato abbassato dai 65 ai 60 anni. È importante vaccinarsi per due motivi, anche se qualcuno sempre critica questo vaccino, non è efficace al 100%, a parte che nessun vaccino è efficace al 100%, ma anche se lo fosse al 30%, una malattia come l'influenza fa milioni di casi ogni anno. Quindi anche se lo fosse al 30%, sto dicendo veramente, sto giocando a ribasso, come dire. Risparmieremo centinaia di migliaia di casi di influenza. Quindi non è un argomento quello dell'efficacia, che è un'efficacia variabile di anno in anno, dopo dipende da quanto il virus vaccinale è simile al virus, diciamo. Le componenti del virus vaccinale sono simili alle componenti del virus selvaggio circolante. Perché è importante? Uno, perché si abbassa comunque sia il carico di malattia sul sistema sanitario nazionale, cominciare dai medici di base, ASST, ricoveri ospedalieri e anche ricoveri in terapia intensiva, perché c'è gente che con l'influenza finisce in terapia intensiva, comunque sia. E due, si facilita la diagnosi differenziale, perché i sintomi di SARS-CoV-2 spesso sono sovrapponibili con quelli di una qualsiasi altra malattia respiratoria. Per cui quest'anno è particolarmente importante la vaccinazione antinfluenzale. Dopodiché io credo che non ci sia neanche bisogno di ricordarlo, perché penso che mentre negli anni scorsi c'era una forte esitazione vaccinale, quest'anno la domanda di vaccino io presumo che sia molto più elevata.
Noi ti ringraziamo per il tuo tempo e la disponibilità e per l'intervista che ci hai concesso e volevo chiederti un messaggio per tutti quelli che ci ascoltano, un messaggio che riguardi così la previsione di quando tutti noi saremo un po' più liberi nella nostra vita quotidiana, un po' meno in allerta per SARS-CoV-2, e così un po' più simili a quello che era il passato.
Beh, a Napoli è una strana nottata, com'è? Qual è stata nottata? Io penso sia questo periodo autunno-invernale. Questi mesi che abbiamo davanti è inutile nascondercelo, quindi vediamo con un po' di apprensione perché appunto abbiamo visto già la curva dei casi ha preso a salire, l'inverno si vede di più al chiuso, all'interno di posti che spesso sono anche sovraffollati, si prendono i mezzi pubblici, si va al lavoro, si va a scuola, si va. So, una certa, dopo se uno volesse andare al ristorante anche, sì, non è più possibile mangiare magari all'aperto, alla sera. Quindi c'è una serie di attività che in qualche modo ci metteranno un po' di apprensione. Io spero che la vita normale continui, nel senso che tutte queste attività che ho citato possano continuare anche durante il periodo autunnale e invernale, rispettando naturalmente alcune regole, quindi che ci sia una pseudo normalità comunque sia di vita nei prossimi mesi. Dopodiché io credo che verso la primavera, però non sono indovina, non ho la sfera di cristallo, però superati questi mesi più duri la situazione possa migliorare e naturalmente confido anche nel fatto che la scienza possa portarci qualche buona notizia, quindi i vaccini che citavamo prima innanzitutto, ma per esempio anche qualche presidio terapeutico più efficace, già l'approccio terapeutico è migliorato, però se avessimo a disposizione degli anticorpi monoclonali, per esempio, se non un farmaco antivirale specifico, sicuri ed efficaci, potremmo forse affrontare con più tranquillità anche questi mesi, però ecco, speriamo che sia una questione solo di pochi mesi, perché allora se si vede, come dire, la luce in fondo a una galleria buia, si affrontano anche con maggiore serenità, diciamo, quelle che sono delle restrizioni che purtroppo sono dovute in questo periodo.
Grazie mille e buona giornata.
Grazie a voi, ciao Stan.